Scusate il disturbo, non è l'unico podcast prodotto da Adult Magazine in collaborazione con The Cutting Edge. In tutto sono ben 9. Cool Bueno, il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins. Scusate il College Football, vi porta nel variopinto mondo della NCAA. Adult Classic, la storia del football dalle origini ai giorni nostri. The Drive, con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande. The Snap, in 10 minuti vi racconto una storia prolatta. Scusate il pronostico, per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft, per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Adult Breakfast, dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori, Spotify e Apple Podcast in primis, sul sito di Adult Magazine e su quello di The Cutting Edge.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 10ª puntata della off-season 2023 di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento va ovviamente a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Puntata che avrete intuito dalla sigla essere un filino insolita, insieme a me, Mauro Rizzotto, ci sono un sacco di gente: Marco Santini, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Giorgio Brunotto. Abbiamo ospiti graditissimi e specialissimi, i nostri espertoni di podcast verso il draft, e cioè in ordine sparso come me li sono scritti: Gabriele Balzarotti, Fabio Moras, Oleg Bordea, e in più, se il nostro collegamento satellitare regge,
prova.
Ecco, adesso la prova è andata a buon fine. Adesso ti sentiamo. Chicago, ci sei?
Chicago c'è, ma non trovo il draft. Sto girando la città da 2 giorni, da nessuna parte trovo tracce di questo draft. Chiedo aiuto.
Allora, non so come dirglielo, direttore. Glielo faccio dire da Gabriele, che di draft ne capisce.
E non è a Chicago, direttore. Cioè, lei
come
sì,
non è a Chicago?
Draft no.
Come non è a Chicago? Mi avete mandato a Chicago
no.
A fare...
No, lei ha detto che voleva andare a Chicago.
Cioè, no, io ho detto vado a Chicago e voi mi avete detto bravo, così fai il draft. Ma dov'è il draft che non lo trovo a Chicago?
Su ESPN probabilmente. Il draft è a Kansas City.
Ma allora perché sono venuto a Chicago a fare il draft se dopo devo vederlo su
ESPN? Non lo so, l'ha detto lei. Cioè, eravamo in riunione, cioè, non so se se lo ricorda, eravamo in riunione di redazione. Cioè, Giorgio.
Ok, e io vi ho detto, vado a Chicago.
Sì, e noi abbiamo detto, Chicago, ah bello, mettiamo anche la sigla e tutte quelle cose là.
E voi mi avete detto, così fai il draft, me lo ricordo, fai tu il draft dal vivo giovedì,
sì, io detto, nel senso che conduci,
ma io non trovo il draft.
Ma il draft è
come
a Kansas
conduco
City?
Io?
Direttore, ma
voi
c'è un
mi
treno,
avete detto?
C'è un treno diretto da Chicago a Kansas City, proprio se
ma non
se
posso, qua con mia moglie, l'accordo con mia moglie è, andiamo a Chicago in vacanza, in cambio io faccio il draft. E va bene, se quel giorno là di andare a fare il draft non c'è problema, io vi organizzo diversamente, ma non c'è il draft a Chicago e io dove vado?
Rimane là, se o prende un treno come ha detto Oleg o rimane là,
rimango qua.
Ma là non la vede ESPN? Non
no,
c'è un pezzotto o qualcosa?
Ma così io poi dopo mi spoglio tutto perché lo vedo prima di voi.
Quei
quindi non posso neanche
secondi
fare il draft.
cioè, è il dramma che Oleg vive ogni anno.
Ho capito. Vabbè, sentite, io adesso vedo un attimo, non lo so, vedo di boh. Vabbè, sentite, buona puntata, buon divertimento. Io adesso ci sentiamo nella notte tra giovedì e venerdì. Nella notte, per voi è notte, per me sono le 19, c'è, non c'è, ma, sì, c'è perché è Central, quindi c'è per me. Central European Non Time.
Direttore, se direttore,
direttore, se lei fosse una persona seria, prenderebbe il torpedone da Chicago e andrebbe a Kansas City.
Ma voi me lo dovete dire prima, mi organizzavo, mi avete detto vai a fare il draft, vado a Chicago, vai a fare il draft, ma mi avete detto che il draft non era a Chicago.
E chi lo sapeva? Io so che in America, poi dove non so.
A Chicago c'è stato una di 2019.
Vabbè, niente, dai, vi lascio la puntata e vedo di quegli anni. Ci vediamo la notte tra giovedì e venerdì.
Ciao, direttore.
Buon divertimento a tutti. È stato poi, bello. La chiariamo al mio ritorno, sta cosa. Non credo,
allora, a questo punto, sfumiamo questa tristissima sigla.
Cioè. Sfumate, perché qua adesso finisco il mio caramel macchiato e ritorno a cercare il draft, dai. Anche se non c'è, faccio finta di niente. Mia moglie non lo dice. È qua a fianco e non faccio finta di niente. Hai capito? Perché, vabbè.
Buona continuazione, ragazzi. Lei ci teneva.
E lei ha detto, vabbè, io vengo volentieri. Tu fai il draft, io faccio altro. Adesso non devo dire che non può fare altro. Ragazzi, è così. Va bene. Dai, ciao ciao. Buona continuazione, ragazzi. Un saluto a tutti.
Buona giornata, direttore. Stia
ciao,
bene.
Ciao ciao. Assolutamente, ciao ciao.
Bene, come inizio è stato, direi, al di là delle aspettative. Allora, entriamo nel vivo della puntata, perché c'è parecchia carne al fuoco, nel senso che già all'inizio noi sapevamo di avere una puntata bella, intensa, pregna, perché giovedì c'è il draft, perché abbiamo tutti quanti i nostri amici ospiti, quindi sarebbe stata una siamo pieni di domande, una bella puntata sul draft. Non si sono pensati di chiudere la telenovela. Signori, la telenovela Aaron Rodgers è ufficialmente finita, anche probabilmente con qualche puntata e forse anche qualche stagione di troppo. Giusto ieri è arrivato l'annuncio ufficiale che i Green Bay Packers e i New York Jets hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Aaron Rodgers nella Grande Mela. A termini e implicazioni dell'accordo sono tutte mirabilmente descritte nell'articolo che abbiamo pubblicato su Adult Magazine e che trovate lì. Ma comunque riassumiamo le parti principali. Ricordiamo che si è trattato di una trade dal momento che Rodgers è formalmente era a questo punto ancora sotto contratto con i Green Bay Packers. Quindi Green Bay e New York si sono dovute mettere d'accordo e hanno trovato l'accordo su questa base. Ai Jets vanno Aaron Rodgers, la scelta numero 15 del draft di giovedì e la numero 170, che è la 35 del quinto giro. Ai Packers in cambio vanno la numero 13, la 42, che è la 11 del secondo giro, la 207, che è la trentesima del sesto giro, e, se possiamo dire soprattutto, la scelta al secondo giro del draft del 2024 dei Jets, che è però condizionale. E cioè, c'è una clausola che prevede che se Aaron Rodgers quest'anno giocherà più del 65% degli snap, la scelta diventerà la numero 1, la prima scelta del 2024. Riguardo alla parte economica, i Jets si pigliano tutti i 59 milioni di dollari che erano ancora garantiti previsti dall'attuale contratto di Rodgers. 58 sui 59 sono da liquidare entro la prima giornata della stagione 2023. Il vantaggio per i Jets è che comunque, essendo la cifra rateizzata, il peso effettivo sul salary cap per i Jets sarà ridotto a 16 milioni per il 2023 per i famosi tutti i giochi di gestione del cap. A meno di eventuali ristrutturazioni, di cui già in giro si vocifera, e che comunque non andranno a toccare il garantito perché quello è garantito. I Packers, viceversa, si tengono 40 milioni di dead money nel loro salary cap. La cosa più importante, comunque, al di là di tutto quanto, è che siamo tutti sollevati nel sapere che Broadway John Emath ha dato il suo assenso a che Rodgers possa usare la sua numero 12, la maglia di Namath che i Jets hanno ritirato e che Broadway Joe ha detto no, ma se Aaron la vuole prendere, che se la prenda pure. Non sappiamo ancora che maglia userà, ci sono tutti i fotomontaggi che girano per la rete con la numero 8, perché Rodgers a caldo giocava con la 8, la cosa ci toglie il sonno, cioè il numero di maglia di Rodgers ci toglie il sonno, staremo a vedere. Parola a voi. E quindi inizierei dal più disperato che la telenovela sia finita, che credo possa essere Alessandro.
Non scatta l'alleluia, non c'è un coro brillante sotto, cioè, qualcosa. Finalmente, dopo 20 anni, basta. Niente Favre, niente Rodgers in division, che liberazione. Ma più altro che liberazione, è finita sta telenovela. Allora, è finita come doveva finire. Non mi interessa cosa l'hanno pagato, non me ne frega niente. Allora, non mi interessa per svariati motivi. Si sapeva che i soldi avrebbero dovuto darglieli, era chiaro, perché prima o poi, cioè, doveva pagarlo sto signore, il contratto c'era. E se stiamo a discutere di una scelta in più, una scelta in meno, non capiamo il senso della trade da nessuno dei due lati. Perché? Perché i Jets... Allora, i Packers dovevano vendere? Sì, chiaro. Ma i Jets, ragazzi, dovevano comprare per forza. Cioè, erano entrambe le squadre in una situazione orrenda, perché nessuno dei due aveva la libertà di decidere se starci o non starci a sta benedetta trade. Era una trade che si doveva fare, perché i Packers non potevano più tenere Rodgers. E i Jets avrebbero perso la faccia se non avessero preso Rodgers. Cioè, c'è poco da girarci intorno, secondo me. Detto questo... Io mi sono andato a rivedere chi hanno scelto, i quarterback che hanno scelto dopo Chad Pennington, i Jets dal 2000 ad oggi al draft, quindi con le loro scelte, quindi investendo sul draft. Adesso io oggi abbiamo la fortuna di avere, quanti sono? Aspetta di conto, 3 esperti di college. Allora, sapete che io lo considero la criptovaluta dello sport, perché puoi azzeccarci come puoi sbagliare clamorosamente, non lo sai mai. E obiettivamente perdere una prima scelta o una seconda, vedremo, secondo me sarà una prima, occhio, a meno che non si faccia male, sarà una prima, e sti cazzi, cioè, ma chi se ne frega, hai Aaron Rodgers per 2 anni, 1 anno, 6 mesi, 4 partite, ti vedi Aaron Rodgers e speri che possa farti fare 2 grandissime stagioni, non stiamo a discutere se una prima, una seconda, una terza in più, non cambia il senso della trade. La trade non è stata fatta per limare 1 o 2 scelte, anche perché, ripeto, ho visto, per carità, hanno fatto 2 o 3 buoni draft negli ultimi anni, ma hanno fatto una fatica a trovare un quarterback devastante negli ultimi 20, i Jets, e quindi avevano voglia di vedersi un quarterback. L'hanno pagato, ma certo che l'hanno pagato, dovevano prenderlo, dovevano pagare. Quando vai in negozio e sei obbligato, e tua moglie ha deciso che devi comprare la borsetta, e la borsetta la devi pagare, perché, cioè, la moglie la vuole e quindi gliela paghi, c'è poco da fare. Il negoziante la deve vendere perché deve arrivare alla quota che le ha vendute. Certo, la deve vendere, te la vende e tu la paghi, fine, quello è il discorso.
Ale, domanda che mi hai fatto venire in mente, secondo te chi è la moglie? Johnson? Sale? Chi è la moglie?
Ma lì, una volta che hanno deciso che comprano, bisogna andare, c'è poco da fare. Una volta che Rodgers ha detto vado ai Jets, e quindi ha messo il pepe sulla la bocca di tutti i tifosi dei Jets, che già lo pregustano, sono belli di assaporare un paio di stagioni con Rodgers, devi andarlo a prendere, c'è poco da fare, ti sei messo nella condizione che non puoi fare altrimenti.
Microfono aperto, ragazzi.
Io l'ho chiuso, c'è Giorgio che parla col microfono chiuso, sì, perché se no io parlo, posso parlare di questo argomento per altri 3 giorni, quindi mi fa...
Hai ragione. È una banalità, sarò ipersintetico, Roger sicuramente se mai può far bene, il problema è lo riescono a gestire? Gli stessi Jets che non sono riusciti a gestire Wilson, lo stesso Saleh che è riuscito a dilapidare uno dei capitali più grandi su cui aveva investito la società in questi anni? Auguri, speriamo, glielo auguro, ma non è banale secondo me. Il problema non è Rodgers, è tutto il resto che ha attorno.
Beh, siccome parliamo di draft, io, diciamo, tiro un po' l'acqua al nostro mulino dicendo che Rodgers ha 39 anni e i Jets sono davvero in un win now mode, questo è il punto di domanda. Secondo me l'hanno pagato troppo per un QB 39enne, anche se Rodgers più volte MVP e tutte queste cose qua, però secondo me è vero che i Jets non hanno molta fortuna a draftare un quarterback, abbiamo visto con l'ultimo, no, cosa è successo, però comunque non vedo la possibilità di Jets anche con Rodgers di vincere in questi due anni. Dunque, secondo me un primo giro, un secondo, secondo me una roba un po', diciamo, un po' troppo. Anche il contratto è abbastanza impegnativo, non lo so. Non sono molto convinto da questa trade. Però, sai, dopo che ha parlato Rodgers, dopo anche il GM che ha fatto nell'intervista, ha detto che arriva. Dunque, sono un po', diciamo, tagliati le mani da soli, nel senso, dove dobbiamo farla e basta.
Ah, io dico solo che alla fine l'hanno pagato un po', forse troppo, è vero, come dice Oleg, ma soprattutto il problema è che non si tolgono dal problema di dover draftare un QB tra qualche anno, pochi anni, e visto come draftano i QB, insomma, non è che si sono proprio levati il problema del quarterback per una decade, ecco, per qualche anno sì, ma tra qualche anno dovranno tornare appunto a fare i conti con i loro problemi al draft e provare a scegliere meglio, perché è vero hanno avuto poca fortuna, però anche con l'ultima scelta di Zach Wilson o se la sono anche cercata, ecco, non era proprio un prospetto così sicuro, loro sono andati con quella scelta lì fin dall'inizio, nonostante ci fossero prospetti più pronti o comunque con meno red flag, hanno scelto per Wilson, gli è andata male, però insomma l'hanno un po' cercata, ecco. Sicuramente adesso sì, si divertiranno per 2 anni, pur magari appunto non essendo una squadra a cui mancava solo quel tassello lì, quindi questo è anche l'altro punto.
Sono totalmente d'accordo con Oleg e con Fabio, e perciò totalmente disaccordo con Ale. Il prezzo conta, soprattutto perché qua si parla di 2 anni, dando per scontato che giochi per 2 anni, ma con Rodgers dà per scontato cosa, ormai non ha più senso. Non sono sicuro che in caso di stagione fallimentare, che è un'eventualità tutt'altro che improbabile, Rodgers dica sì, torno anche l'anno prossimo. È quello che è capace di prendersi la palla e tornare a casa, perché comunque sì, 50 milioni in più immagino possano fargli comodo, però non so quali siano i suoi piani nella vita a questo punto. Ritirarsi al buio tutta la vita costa poco, perché togli anche certe utenze dalla tua bolletta, perciò costa sicuramente poco. Non so chiaramente se la sua priorità sia vincere, perché ormai con Rodgers è tutta una questione di culto della personalità, fortificare la sua posizione agli occhi di, non lo so, di Joe Rogan, immagino. Però è stato molto emblematico il discorso che fa, sì, crede, un paio di mesi fa aveva detto che crede di poter vincere il quinto MVP. Perfetto. È chiaramente stato un lapsus, però se anche da questi lapsus si capiscono le priorità di una persona. Non credo che a Rodgers interessi particolarmente sviluppare Zach Wilson, come hanno detto, nonostante sembra che ci sia un buon rapporto fra i due. Non credo che Rodgers abbia particolarmente voglia di spendere tempo con Garrett Wilson e tutti gli altri giovani a insegnargli un attimo i segreti del mestiere. Non lo so, non credo. So solo che la cosa che in assoluto mi è più dispiaciuta è come si è finita, proprio perché qua ci sono molti parallelismi con la fine del matrimonio regale fra Ida Di Blasi e Totti, perché è stata disastrosa. È stata veramente una gestione, ma da tutte le parti coinvolte, chiaramente. Non è che i Packers siano esenti da colpe perché Rodgers ha bevuto il cervello negli ultimi 2 anni dopo aver provato l'ayahuasca, ma è stata veramente gestita male, una disfunzionalità che non ha niente a che fare con i Packers e ciò che sono come franchigia e come istituzione cittadina. Speriamo che funzioni. Sono veramente contento per i Packers, che adesso dovranno assorbirsi 40 milioni di dead cap, ma poi sono messi in una buona posizione per il futuro. E sono assolutamente contento per Jordan Love, che finalmente al quarto anno fra i pro ha un'opportunità di giocare continuità. Magari è stata fuori che è un pippone, che effettivamente Rodgers ha fatto bene a arrabbiarsi che non gli hanno draftato un ricevitore nel 2020, però finché non lo provano non potremo mai sapere. Però ha lasciato molto desiderare questa tutta l'intera vicenda. Gli ultimi 3 anni sono stati veramente un qualcosa che non ha nulla a che fare con i Packers.
Mauro, mi ricordi cos'è stato pagato?
C'è stato in pratica uno swap di prime scelte, la 15 contro la 13.
Quindi niente, quello toglielo, si elide.
Poi i Packers prendono il secondo giro, la 42, prendono un sesto giro in cambio di un quinto
e si elide anche quello, esatto.
Il boccone grosso è la scelta del prossimo anno. La
seconda, e salti un giro del Superenalotto.
La seconda diventare prima se Rodgers fa il 65% degli snap, cosa che se non si infortuna, se non fa il 100%.
Occhio che è come fossero due giri, perché nella testa dei Jets con Rodgers miri al Super Bowl, quindi teoricamente una delle ultime 4-8 pick. Se invece Rodgers si fa male o non gioca o qualcosa, vuol dire fare una stagione tendenzialmente pessima e quindi vuol dire essere una delle prime pick di quel giro. Quindi tra una possibilità e l'altra ci sono tranquillamente 55 posizioni.
Ale, puoi ricordarmi in che conference gioca adesso Rodgers?
Ho idea.
Te lo dico io. Gioca nella conference dove ci sono...
Dove
ci sono i Miami Dolphins, che sono all-in nei prossimi due anni. Dove ci sono i Buffalo Bills, che hanno perso dei pezzi rispetto all'anno scorso, ma sono sempre i Buffalo Bills, hanno sempre un certo quarterback che si chiama Josh Allen. E dove c'è Bill Belichick, con quello che ha in mano rimane sempre Bill Belichick.
Non poi so del resto della conference...
Quale sia la finestra che possa... alla quale possa... nella quale si possa parametrare Aaron Rodgers, ma saranno un paio d'anni interessanti nella AFC East.
Ragazzi, immaginate la faccia di Ale se Jordan Love si dimostra un gran QB e ce l'avranno in division per il prossimo.
allora è accanimento, Oleg.
Oleg,
non lo escludo.
Ale, come sappiamo tutti, Ale è abbastanza sereno, perché sappiamo che il percorso è già scritto, cioè parliamo di una finestra di due anni per i Jets. La realtà è che il prossimo anno Rodgers è già ai Vikings, cioè è già il percorso è quello.
È l'età che un po' preoccupa effettivamente rispetto al Favre, però aveva altri problemi, quindi
e se Love va bene è ancora più motivato ad andare ai Vikings per dimostrare che non va così bene.
Esatto.
Tutte le strade portano a Minneapolis.
C'è un silenzio assordante da parte di Marco Santini, vorrei sentire il suo parere su questa vicenda, perché so che ne ha uno.
Sì, se mi regge la connessione o Zoom, che per una volta che decido di partecipare la tecnologia mi si mette di traverso. Io la penso come Ale,
ecco.
Ma peccato, perché vabbè, io per Rodgers purtroppo ho un'infatuazione che risale alla notte dei tempi. Io credo che i Jets abbiano fatto bene, perché comunque anche una stagione scarsa di Rodgers sarebbe la migliore degli ultimi 20 anni di qualsiasi QB dei Jets, quindi è un grosso upgrade per loro. Non conosco la situazione della loro linea offensiva, sinceramente, però è una squadra che ultimamente si è mossa discretamente. Per quanto riguarda Rodgers, vabbè, se Brady ha giocato fino a 45 anni, io credo che sono due teste diverse sicuramente. Rodgers non credo che abbia la voglia di arrivare a quell'età lì, però qualche stagione ancora in saccoccia ce l'ha. Quindi i Packers hanno fatto bene. La cosa strana è che l'hanno rinnovato l'anno scorso per 1.000 milioni di dollari, quando tutti pensavano che sarebbe andato via. Invece quest'anno, che aveva il contratto fatto e finito, invece hanno deciso di tagliare corto. Quindi probabilmente l'anno scorso era già una cosa da fare. Anche loro comunque hanno fatto bene, per la prima volta dopo 20 anni si trovano con un punto di domanda in cabina di regia. È migliorato Love, però come dicevate prima, bisogna vederlo adesso che guida lui, che cosa succederà. L'AFC East è una bella division adesso.
Gabriele, dici qualcosa di Love, riprendi il file di 2 o 3 anni fa.
La scheda. Ma sicuramente Love ha la sua opportunità, non che fino adesso nel poco che ha giocato abbia fatto vedere chissà che cosa, ma sicuramente non avere più davanti l'ingombrante presenza di Rodgers può sbloccarlo. Io penso che in generale per un quarterback giovane che abbia avuto poco tempo per dimostrare il suo valore, entrare in gioco, scendere in campo e poter dimostrare quello che sia il suo valore sia una cosa importante. Poi sarà solo ovviamente il campo a darci le risposte. Jordan Love a suo tempo, quando venne draftato, fu comunque una sorpresa, draftato al primo round. Il talento sicuramente, come tanti ragazzi, c'è. Le possibilità che diventi un quarterback titolare sicuramente sono aumentate in questi anni, perché voglio dire, qualcosa da Rodgers aveva pure imparato. Che possa diventare uno starter di alto livello, questo nel 2020 era un pochino in dubbio. Io però sono molto curioso di vederlo, perché secondo me comunque era un ragazzo che, come tanti di quelli che analizziamo, aveva dei tratti che possono quantomeno essere efficaci nell'NFL moderna, e vederlo in campo secondo me è una cosa che a tutti gli appassionati può interessare, e magari i Packers si possono anche togliere qualche soddisfazione. Secondo me i Packers avevano veramente bisogno di disintossicarsi da tutta questa situazione, quindi avere una ventata di aria fresca con Jordan Love può solo fargli bene.
Ti faccio una domanda al volo. Tutti noi sappiamo che Rodgers si è fatto
mi hai mandato via la connessione. Dico un'ultima cosa su Rodgers. No, allora volevo dirlo prima, mi sono dimenticato. C'è anche un problema non indifferente, è che sono i media di New York, che non sono quelli di Green Bay, e specialmente Sponda Jets, se le cose vanno bene, vanno bene. Se cominciano a scricchiolare un po', Rodgers non è abituato a questo tipo di assillo mediatico che sicuramente avrà. Non è nato ieri, quindi sicuramente non è qualcosa che... sarà drammatico per lui, però attenzione, perché la stampa di New York, giocare a New York non è la stessa cosa che giocare nel Wisconsin.
No, beh, Marco, in realtà è molto interessante, perché sì, è una cosa molto importante per lui, dato che l'unica persona con cui parla è l'amico Pat McAfee, che ci va appositamente perché è sicuro che lì in mezzo è più intelligente del gruppo, cosa di cui è una delle sue priorità nella vita, essere più intelligente in ogni posto dove va, e non gli fanno mai domande, perché essenzialmente può dire quello che vuole, non gli fa mai domande, sono solo contento di averlo lì, lasciano parlare e fa i suoi rant. Perciò quella dei media è veramente una cosa molto interessante, che sono curioso di vedere come riuscirà a gestirla, perché non puoi scappare dai media di New York.
Va bene,
mi segno sul calendario col circoletto questa giornata, che Mattia mi ha dato ragione su qualcosa. Bene, me lo segno.
Va bene, allora chiuderei questa pagina su Aaron Rodgers. Avremo tempo e modo di riparlarne più e più volte, avvicinandoci alla stagione, nei vari preview e poi a seguire. E poi finalmente scopriremo anche con quale numero di maglia giocherà, la notizia che tutti gli appassionati stanno aspettando.
Mauro, ma
abbiamo uno scoop?
No, non ho scoop, ma mi chiedevo, gli è stato dato il via libera, perché tanto quell'altro c'ha la pelliccia, quindi non ha più bisogno, esatto, perché non ha più bisogno della maglietta, quindi va tranquillo con la pelliccia.
Lui ha detto, ma che me frega a me?
C'ha ragione pure lui.
Dai ultimi rumors parla della numero 8, no? Quella che indossava Cal.
Vedremo quando la numero 8 balzerà in testa pum 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 alla classifica delle maglie più vendute. Signori, ci siamo. Dopo mesi e mesi di attesa, è giunto il momento in cui il nostro podcast verso il draft sta per cambiare nome. Voi sapete che Podcast verso il Draft cambia nome a seconda delle stagioni, quindi parte verso, diventa durante per una notte e poi si allarga e diventa dopo e alla fine diventa in futuro e forse un giorno ci sarà un altro draft, eccetera. Allora, battute a parte, ci siamo. Giovedì notte, venerdì per noi italiani, alle 2:00 il commissioner Roger Goodell salirà sul podio di Kansas City. Lo dico con la morte nel cuore per il nostro direttore che è andato a Chicago, ma vabbè, capiremo che cosa è successo, e darà ufficialmente avvio al draft 2023, chiamando on the clock i Carolina Panthers. Noi di Adol, come sapete, faremo cioè, è da un po' di anni che abbiamo iniziato un po' per divertimento tra 3-4 sciamannati, poi abbiamo visto che ha preso ed è piaciuto. Facciamo la diretta, vi seguiremo tutto il primo giro in diretta audio, a partire dall'1:30, 1:45, insomma dipende anche da quando ci svegliamo. Comunque per le 2 saremo sicuramente online. Qui con noi questa sera abbiamo, come abbiamo detto in introduzione, gli amici del nostro podcast cugino di Podcast Verso il Draft, che questa sera sono venuti da noi. Normalmente loro registrano in contemporanea la nostra diretta, stasera faranno le ore piccole per fare la puntata che uscirà domani, ma abbiamo detto, cioè, chi meglio di loro per poter presentare adeguamente questo evento che è un po', assieme al Super Bowl, sono i due fari della stagione dell'NFL. Per cui io sono arrivato al punto in cui mi muto, vi lascio parlare e lancio così il primo sasso nello stagno in direzione di Gabriele, dicendo: allora, che draft è? Che classe è questa del 2023?
Dunque, Podcast Verso il Draft ringrazio ovviamente di questo invito qua, scusate il disturbo, siamo molto felici di essere qua con voi e vi diciamo due o tre cose molto molto semplici, poi Fabio e Oleg sono molto più esperti di me e quindi andranno molto più nel dettaglio. Questa è una draft class sicuramente interessante, che come tutte le draft class che vive di quarterback avrà un bel rompicapo subito all'inizio per chi verrà scelto tra CJ Stroud, Bryce Young e Anthony Richardson come top QB, e chiaramente quando ci sono dei quarterback di alto profilo che devono essere scelti è una di quelle draft class che chiama sempre in causa l'attenzione dei tifosi. Però secondo me l'aspetto molto interessante di questa classe 2023 è che tanti anni che non vedevamo è la classe dei cornerback. Questa è una classe che si pone abbastanza bilanciata dal punto di vista offensivo difensivo, ma ha una classe di cornerback che è veramente veramente straordinaria. Negli ultimi anni abbiamo visto sempre delle classi di wide receiver fortissime, anche questa è una classe profonda in cui manca magari il talento da top 5, ma sicuramente ci sono tanti giocatori molto molto buoni. Come lo abbiamo definito nella puntata dedicata ai wide receiver, è una classe di slot receiver, ma comunque di ottimo valore. Quella che fa la differenza è veramente la classe di cornerback, dove ci sono probabilmente almeno due o tre all pro possibili che possono uscire. Per il resto è una classe che rispetta un po' i canoni classici, tanti edge molto bravi, sicuramente uno molto molto forte come Will Anderson Jr. che viene dall'Alabama, un buon numero di offensive tackle, tanti prospetti grezzi ma che devono svilupparsi, comunque ne usciranno sicuramente in gran numero, una intrigante classe di tight end di cui parleremo peraltro nella puntata che uscirà domani di Podcast Verso il Draft, e un running back generazionale, Bijan Robinson, ed è tanto tempo che non vedevamo un running back così forte, e una classe molto molto scarsa a livello di linebacker e a livello di safety. Questa è un po' la presentazione generale di ciò che offre la classe 2023, quindi comunque è un draft in cui c'è abbastanza profondità, però ci sono delle posizioni molto sguarnite e invece delle posizioni molto molto ricche. Chi sicuramente ha bisogno di cornerback troverà pane per i suoi denti e sarà anche molto molto buono. Chi avrà bisogno di wide receiver troverà sicuramente degli ottimi giocatori. Chi magari ha bisogno di linebacker, di potenziarsi un pochino a centrocampo in difesa, potrebbe fare un pochino più fatica.
Sì, come hai detto bene Gabri, una classe abbastanza buona nella media. Abbiamo quei 4-5 giocatori, diciamo, che proprio sono dei talenti, diciamo, generazionali, comunque che potranno diventare dei top 4-5 nella loro posizione. La differenza con la classe l'anno scorso, secondo me, la fanno proprio i QB, perché l'anno scorso di QB buoni non ne avevamo. Abbiamo avuto solo uno al primo giro, dunque quest'anno meglio. Secondo me il dubbio per la prima scelta non c'è, perché Bryce Young sarà la prima scelta, siccome più il dubbio sarà sul QB2. Adesso poi specialmente siamo nella settimana prima, dunque abbiamo milioni di rumors, dunque c'è gente che dice che Stroud diciamo scenderà, c'è Richardson che è un ragazzo grezzo ma diventerà un top, comunque a me non piace, poi abbiamo Will Levis che andrà ai Raiders. Scherzi a parte, però sì, comunque nella media diciamo come talento siamo a buon livello, anche ecco, sarà interessante vedere che comunque ecco, a me piace guardare i giri secondo, terzo giro, barra quarto, e lì dove diciamo i bravi front office diciamo tirano fuori le perle, i giocatori, i futuri starter. E infatti quello secondo me con una top 10 con grande talento, poi piano piano dico, se va un po' sul medio diciamo tra scegliere alla 20 e scegliere tipo alla 40 non ci sarà una grande differenza.
Io sottoscrivo tutto quanto hanno detto i miei amici e i colleghi, e aggiungo allora proprio sulla serata del draft, che appunto avendo un'ottima classe di quarterback sarà più interessante rispetto all'anno scorso, forse anche fin dall'inizio il draft, perché potrebbero esserci squadre anche pronte a fare qualche follia, e soprattutto perché è un draft che già ok, magari la prima scelta dice Oleg siamo orientati a credere che sarà Bryce Young, ma già dalla seconda in poi è totalmente unpredictable per quest'anno rispetto agli anni scorsi, in cui comunque almeno le prime due o tre scelte non dico che si sapessero già dall'inizio, però c'erano dei forti indizi che portavano a conoscere i nomi che sarebbero stati chiamati nelle primissime posizioni. Quest'anno magari appunto forse eccettuata la prima, che comunque non è certa al 100%, ma diciamo c'è un forte favorito, dalla 2 in poi già cominciamo con tante incertezze, quindi già dalla seconda insomma il draft sarà interessante, quindi bello da seguire anche in diretta.
Non mi ricordo chi l'ha detto, Oleg forse, che è un draft in cui c'è una top 10 e poi un drastico calo della qualità dei giocatori e quindi un livellamento generale. E questo vuol dire che potrebbero esserci, cioè le squadre che sono nelle prime 10 stanno bene e le altre no, cioè vuol dire che forse non ci saranno grossi incentivi ai movimenti nelle posizioni più basse del primo giro, per dire, cioè non ci sono giocatori che valgano lo sforzo di essere presi nelle posizioni, non so, nella seconda metà del primo giro. Penso a una trade come quella che è successa per Lamar Jackson con Baltimore, che era rientrata per prenderlo alla fine del primo giro, o come succede tante volte in passato. Secondo voi quest'anno c'è un livellamento più generale?
Beh, secondo me il talento c'è, ci sono tantissimi ragazzi grezzi, e sappiamo che tanti front office amano questi tipi, cioè tanti front office vanno più sull'upside, sul talento, invece che sul ragazzo pronto. Comunque loro vogliono avere un ragazzo che potrebbe essere, non so, un top 5, un top 10, che uno che lo prendi è un average giocatore nella sua posizione. Secondo me ecco, le trade ci saranno come ogni anno, poi dopo faremo over under quante trade ci saranno, però secondo me le trade ci saranno, specialmente per delle squadre che sono innamorate di quel giocatore, potrebbero salire per prenderlo, anche se sì, come ho detto prima, diciamo average, nel senso sono ragazzi buoni, tanti ragazzi grezzi, ma quei top, non so, come abbiamo detto anche a classe di wide receiver, non c'è il Jamar Chase di turno, ecco. Ci sono tantissimi ragazzi buoni, ma non c'è quel top talento che te lo metti dal day one e ti fa la differenza subito.
Aggiungo che... Vai Fabio. Dicevo che per assurdo potrebbero esserci anche più trade, perché nella seconda parte appunto del primo giro, essendoci questo livellamento di talento, che magari non c'è troppa differenza tra il giocatore scelto alla 13 e il giocatore scelto alla 40-45, per una squadra che ha bisogno proprio di un giocatore non è certa di trovarselo alla 30, come non è certo di trovarselo alla 40 e come non è certa di trovarselo anche alla 20, quindi potrebbe proprio essere... diciamo poter salire per andare a prendere quel tipo di giocatore. Di per sé poi magari ecco il value che si va a prendere, quindi la qualità del giocatore che si trovano tra la 20, tra la 15, 20 e la 40 poi non è così dissimile, ma se si ha bisogno proprio di quel tipo di giocatore, faccio un esempio, un defensive tackle che a parte Jalen Carter, non so, abbiamo per esempio Kalijah Kansi, che è forse l'unico defensive tackle presente da primo giro, comunque tra quei giocatori lì che possono uscire tra la 15 e la 40. Se c'è una squadra che ha bisogno di un defensive tackle, non è certa di trovarselo alla 40 o alla 30, potrebbe voler salire per anticipare gli altri che magari hanno bisogno di questo tipo di giocatore e prenderlo più in alto. Quindi insomma, non è detto, ecco, non per questo vuol dire che sarà un draft statico.
Esatto, quello che volevo aggiungere è fondamentalmente quello che ha detto Fabio, cioè sarà difficile andare di best player available quest'anno per quelle squadre che vanno a prendere chi c'è nel mezzo. Si andrà a prendere chi hai bisogno, perché c'è tanta profondità in tanti reparti e dunque, come diceva Fabio, le squadre saliranno in virtù del fatto che magari stanno andando via molti cornerback, squadra X ha bisogno del cornerback Y, fa la trade per salire, così come per altre posizioni. È difficile andare a trovare nel mucchio quel giocatore che dico ok, lo prendo e mi sistema qualcosa di cui magari non ho un immediato bisogno, ma intanto ce l'ho. Si andrà molto in base al need quest'anno, secondo me.
Ho visto una reazione disperata da parte di Ale.
Perché è uno dei rari casi in cui quest'anno abbiamo talmente tanti buchi che andrebbe bene prendere proprio il miglior giocatore disponibile alla 23. Invece, ovviamente, quest'anno succederà di tutto. Quindi...
A proposito, Ale ha dato uno spunto. Secondo voi chi sono i favoriti per fare trade down? Non tipo i Cardinals con la 3, ma quelli che secondo voi non li vedete neanche motivati, ma che non hanno ragione di usare la scelta al primo round in quanto conviene accumularne di più nei successivi?
Beh, secondo me quelle squadre che...
Scusa, Oleg, avevamo anche una domanda, quindi Nicola ci aveva fatto anche una domanda simile sul trade down, quindi magari riusciamo a prendere dentro anche la risposta per lui. Vai, Oleg, scusa.
Ecco, per esempio proprio i Vikings, perché hanno pochissime pick. Hanno pochissime pick, hanno tantissime need. Ecco, per esempio fai il trade down dal primo, non so, raccatti un secondo, un terzo, un quarto, adesso per dire, ecco, così tappi quei buchi che hai a roster che devi tappare. Non so, stessa cosa, non so, Houston per esempio, so che anche loro amano Bryce Young. Se Bryce Young va alla 1 e loro non sono pazzi di un altro QB o vedono tanti altri giocatori, magari non so, fanno una trade down con un'altra squadra che magari non so, innamorata di Richardson o di Stroud, e anche qua raccattano, diciamo, scelte quest'anno, l'anno prossimo, che ci saranno due grandi QB il prossimo anno. Dunque è tutta una, diciamo, una parte strategica del draft che è molto interessante, che comunque le squadre non guardano solo quest'anno il draft, guardano anche i prossimi anni. Poi ci sono anche, non so, gli allenatori che sono alla canna del gas, devono, diciamo, è il loro ultimo anno sicuro, dunque vanno su, non so, come abbiamo visto Chicago con Justin Fields, diciamo, l'hanno preso per un po' salvarsi, no? Invece insomma, magari o anche delle squadre che sono, diciamo, nel win now, no? Che hanno già un roster abbastanza completo e dicono, non so, abbiamo, ecco, vediamo questo Bijan Robinson, no? Che pensiamo che con lui la nostra squadra sarà la migliore, farà un step up, andiamo a prendercelo. Dunque sono, ecco, tante strategie in mezzo che con la notte del draft sarà molto, molto interessante seguire.
Ecco, Oleg ha citato due grandi quarterback dell'anno prossimo, ecco, uno dei due è Caleb Williams, che è probabilmente un prospetto che ha un anno dal draft, ha un hype addosso come, ecco, Trevor Lawrence forse ce l'aveva, ma pochi quarterback negli ultimi anni avevano così tanto hype addosso, e quindi secondo me sarebbe interessante anche capire se ci sarà qualche squadra che già penserà appunto a questo, a fare trade down proprio nell'ottica di accumulare pick il prossimo anno, proprio per puntare a Caleb Williams o Drake May o chi sarà appunto il quarterback migliore dell'anno prossimo, ma diciamo che Caleb Williams è il più indiziato a ricoprire questo ruolo, quindi anche magari facendo trade down senza prendere appunto pick, trade down al primo giro, prendendo pick del primo giro del prossimo anno. Ecco, questo potrebbe essere interessante, potrebbe essere una mossa che qualcuno potrebbe fare, qualcuno che ha bisogno di quarterback.
Posso fare una domanda? Siccome anche i Raiders sono in situazione win sta cippa, Potrebbe essere una squadra candidata a scendere.
Chiedo per un amico.
Chiedo per me proprio. Cioè. No, perché secondo me sentivo qualche insider, leggevo dei Raiders, no, che prospettavano, vabbè, tra le varie, perché è bello fare sto lavoro qua per loro in questo periodo dell'anno, perché è come Di Marzio da noi, cioè puoi dire quello che ti pare, tanto non è che, voglio dire, non rischi proprio niente. Quindi, però insomma è anche un discorso che può anche starci, anche noi come i Vikings di Booking abbiamo tipo Emmental e Gruvier, insomma, quindi accumulare scelte che poi bisogna anche azzeccarle, questo non è niente scontato, però potrebbe essere un'idea.
E così, piuttosto che buttare il primo giro, è meglio darlo a qualcun altro e accumulare scelte nei giri dopo, ecco, piuttosto di alcune scelte che hanno fatto negli ultimi anni i Raiders.
Alcune. Grazie Fabio per alcune.
Sì, la differenza che colgo è quella un po' tra le due anime di quelli che siamo qui stasera. Ci sono quelli che sono più abituati a vedere il draft dal basso, cioè dal punto di vista dei giocatori che salgono, eccetera, e quelli, noi che siamo più dentro il mondo del NFL, che siamo più abituati a vedere il draft dall'alto, cioè dal mondo delle squadre. Mi pare Giorgio prima aveva fatto un'osservazione acutissima e giustissima, nel senso che, visto dall'alto, il draft è fatto di persone che si giocano il posto di lavoro, che su queste scelte si giocano la possibilità di esserci loro l'anno dopo a provare a scegliere Caleb Williams. Perché se faccio trade down e sbaglio, il prossimo anno il proprietario mi licenzia, e a godersi magari Caleb Williams o quell'altro ce ne sarà un altro. Per cui la domanda che aveva fatto Mattia, se ci sono squadre potenzialmente candidate al trade down, va visto anche da quest'ottica, cioè dall'ottica di franchigie NFL che in questo momento sono in una fase storica in cui si possono permettere, perché hanno una situazione di stabilità barra ricostruzione barra metteteci il nome che volete, che può consentire di guardare al futuro. Non tutte sono in questa situazione.
Analisi giustissima, Mauro. Cioè, perfetto. Noi siamo abituati, per come la vediamo noi dal draft, sempre da guardare il giocatore. È il fit del giocatore, è quello che la storia porta dietro questo ragazzo e poi cosa effettivamente può dare alla squadra. Però hai effettivamente ragione, perché in NFL si ragiona in un altro senso, cioè si ragiona appunto vedendo, ok, questo qui, questo ragazzo per me non è semplicemente quello che magari mi fa 1000 yard, ma è quello che magari mi salva dal licenziamento l'anno prossimo, perché se drafto bene lui, drafto bene quello al secondo, drafto bene quello al terzo, ho il posto di lavoro assicurato e io devo programmare per anni futuri, non devo pensare, non in tutte le situazioni, quantomeno solamente a quest'anno. Noi invece magari, anche soprattutto per il fatto che seguendo di più il college football ci leghiamo un pochino di più ai giocatori del college football, vediamo molto quella che è l'evoluzione del giocatore, del ragazzo stesso, perché alla fine parliamo comunque pur sempre di gente che ha 21 anni, 20 anni, sono dei ragazzini dopo tutto.
Alla fine sono i due modi di guardare la stessa cosa e quindi di vederlo un po' da tutte e due le prospettive. Giorgio, ti sento molto silenzioso.
No, ma perché? Allora, io sono logorato sinceramente dal quesito, che è quello un po' sulla bocca di tutti. Il dubbio è che chiediamo a loro: ma secondo voi i Bengals sceglieranno Sewell, Noah o Chase Brown quest'anno? Perché poi è sempre lì che si va a finire.
Ma Noah Joachim?
No. Noi assolutamente andiamo. No, una domanda invece seria è: voi che seguite di più, effettivamente quanto c'è di prevedibile da parte delle squadre, specie nelle prime posizioni, perché poi sappiamo che in base a come vanno i giocatori la board cambia, da parte vostra appunto riuscite un po' ad azzeccare chi effettivamente le squadre, specie nelle prime posizioni, prenderanno, o è veramente impossibile perché è troppo enigmatico e non si capisce mai cosa vogliono fare i general manager? Fabio per primo, vi prego, Fabio per primo, che me lo mettevano sempre ultimo a The Drive.
Parlo io dopo giorni. È chiaro che quando una squadra fa un movimento come Carolina Panthers vuol dire che hanno individuato un giocatore, quindi si può ovviamente credere che sia in questo caso Bryce Young o CJ Stroud, comunque abbiano un giocatore in mente. Già la squadra che sceglie al secondo posto, noi non sappiamo effettivamente se abbiano solo un quarterback nella loro board o ne abbiano due. Noi sappiamo che i Texans vogliono un quarterback, hanno bisogno di un quarterback, sappiamo che ci sono più di un quarterback buono, ma noi non sappiamo se loro vogliano, appunto, gli vada bene uno dei 3-4 quarterback oppure vogliono solo quello. Quindi già lì, e sicuramente come noi ragionano anche le squadre che scelgono al posto numero 3, al 4, al 5 e via avanti. Quindi se i Texans si comportano come, diciamo, noi crediamo che si comportino, allora la scelta passa alla numero 3 e la prima squadra che fa la follia, cioè fa quello che non ci si aspetta, poi cambia tutto ovviamente. Cioè, io parlo per esempio alla numero 5, i Seahawks dicono noi crediamo che nelle prime 4 vadano 3 quarterback, che alla quinta ne arrivi uno. Ma andranno 3 quarterback, andranno 4, se i Cardinals cambiano la loro pick potrebbero andare 4. Cosa arriva ai Seahawks? Arriva Will Anderson, faccio l'esempio, quindi vanno con Will Anderson. Se vanno via 3 quarterback vuol dire che è andato via anche Will Anderson. Chi arriva alla 5 non arriva più Will Anderson, quindi i Seahawks potrebbero fare trade down, e già siamo solo alla 5, quindi fino alla 5-6 secondo me si possono anche gli scenari, proprio un calcolo probabilistico, gli scenari possibili sono ancora nel limite delle probabilità, che comunque sono enormi, infinite, però controllabile. Quando si va secondo me oltre la 6, cioè dalla 7 in poi, secondo me è già quasi impossibile, ecco, per prevedere. Poi dopo si può beccare ovviamente, però è fortuna più che altro, non è bravura.
Visto che, allora, a parte che lo scenario per la prima pick sarà indeterminato, però è Vonta e Mac no matter what, quindi quello lo sappiamo tutti. Credo che da quello che leggo, che ho letto, che ho cercato di documentarmi anch'io nei ritagli di tempo, credo che scendendo un attimo sui nomi, giusto per farne uno, credo che il nome più divisivo in questo momento di tutta la board del draft, secondo quello che ho letto e che mi pare di aver capito, è quello di Anthony Richardson. Che pare essere un po' la wild card di questo draft, cioè se merita di essere scelto, non merita di essere scelto, è bravo, non è bravo, tutti sono d'accordo sul fatto che è atletico, tutti sono d'accordo sul fatto del potenziale, cioè giusto per facciamo un nome, Anthony Richardson, cioè, secondo voi che fine farà questo giocatore, di cui che è un po' sulla bocca di tutti, cioè potrebbe finire alla 1 come alla 31?
È un bust.
Ecco, hai visto? Tu, Ale, tu fai così con la testa, poi arrivano gli esperti.
No, nel senso che secondo me la 31 non ci arriva. Credo che
in quel senso.
Entro la 7 e la 8 lo vediamo andare via. Anzi, probabilmente tra la 4 e la 5 si evapora. Poi dopo loro sicuramente ne sanno più di me. Ma io devo fare gli applausi a Fabio, perché per l'intervento di prima, quando dice secco che dopo la 5 se ci azzecchi è fortuna, è una sacrosanta verità, per carità, puoi azzeccarci perché magari conosci cosa serve alla squadra e sai che nessuna delle squadre prima ha bisogno di quel ruolo e quindi rientra sostanzialmente nelle probabilità che riguardano come i primi 4-5, ma dopo quando arrivi alla 15, alla 16, quindi hai esaurito quelli buoni veramente, quelli che anche sai dove andare a beccare, diventa veramente una brutta fortuna. No, dicevo, Richardson non è per, anzi tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, però secondo me va via la svelta lo stesso, anche se è in potenziale basta.
Assolutamente, ma probabilmente andrà via nelle prime 4 sicuramente, perché comunque è un giocatore di cui si parla tantissimo e anche il semplice fatto di parlarne spesso e volentieri spinge in alto le probabilità di essere scelto. Quello che ha fatto vedere comunque in campo non è tantissimo, quello che ha fatto vedere in questo percorso di avvicinamento al draft è tanto quanto basta per essere scelto. Il braccio è un cannone, è veramente un cannone, e questa è una di quelle qualità che ai GM NFL piace da sempre. Anche solo per questo probabilmente verrà scelto. Poi si sta comunque andando sempre di più verso un iperatletismo degli atleti, Anthony Richardson è un atleta straordinario. Durante la puntata di quarterback abbiamo sottolineato appunto come lui fosse questo, cioè lui è un grandissimo atleta, probabilmente andasse a fare un'altra disciplina atletica come può essere, che ne so, il salto in lungo, sarebbe un fenomeno anche nel salto in lungo, perché sembra un robot costruito a livello cibernetico per eccellere. Fare il quarterback significa altre cose, non significa solamente questo. Poi magari trova un coaching staff che lo riesce a lavorare benissimo e diventa un fenomeno, dubito, però quello che al momento è un fenomenale atleta, non è un quarterback a livello NFL. Poi Fabio e Oleg possono essere più specifici.
Mette la maionese nel caffè?
No, lui no.
Perde qualche punto
per questo. Vabbè, Richardson è un giocatore molto interessante. Nel senso, io non sarei sorpreso se vedessi lui essere scelto dai Panthers. Nel senso, avrebbe senso, perché comunque neanche a me piace, perché l'ho visto tanto, però ecco, come potenziale qua stiamo. Anche tanti front office fanno questa.
Non piace perché giocava ai Gators, Oleg.
siamo da parte questa, però comunque ecco, tanti front office pensano, non so, prendiamo un Stroud che potrebbe diventare, non so, un decimo, quindicesimo QB, diciamo uno nella media come top, o prendiamo, non so, rischiamo su Richardson che potrebbe diventare, non so, il nuovo Cam Newton, perché comunque dal fisico, dall'upside, stiamo parlando di questo tipo di giocatore. Infatti, secondo me, tanti front office proprio pensano così. Meglio rischiare su un ragazzo che è ancora un po' grezzo, ma potrebbe diventare un top, al posto di andare su una safe pick come, diciamo, Stroud, che comunque ha abbastanza già, diciamo, pronto, ma non ha tantissimo upside. Ovviamente Richardson, come ha detto, ha un grande braccio, però ancora molto molto grezzo, siccome ecco, cioè, nel senso, non lo vedo come ragazzo da essere buttato al day one. Servirebbe un anno o due, per questo parlavo, non so, di un Seattle, no? come landing spot perfetto, perché comunque c'è tempo per farlo crescere. Perché comunque ecco, nelle letture, visioni di gioco, a volte fa delle cavolate che sono belle grosse. Poi vedi dei lanci da 50-60 yard, delle finestre piccole, che pensi, beh, questo qua è un grande giocatore. Poi ovviamente lui nei giorni scorsi ha detto che a fine carriera sarà un Hall of Famer, dunque ragazzo è abbastanza sicuro di sé.
Se lo dice lui.
Io aggiungo una cosa su Richardson, che la sua prima partita collegiale ha giocato un quarto e mezzo contro South Florida, una partita che Gators hanno vinto facilmente. Noi la puntata dopo, discutendo del college football, io e Guido abbiamo detto: ragazzi, cioè, questo qua è un fuoriclasse assoluto, cioè per quale motivo non sta giocando nei Gators? Ha fatto dei lanci clamorosi, e veramente dopo averlo visto lanciare tre volte abbiamo detto: cioè, questo qui è potenzialmente un fuoriclasse. L'unica altra volta che io e Guido entrambi abbiamo avuto questa sensazione è stata con un altro quarterback che adesso gioca a Tennessee, che si chiama Joe Milton, di cui voi sicuramente non avete sentito parlare. Perché non avete sentito parlare? Perché a differenza di Anthony Richardson non ha mai iniziato il processo per il draft, e anche di Richardson, se non si fosse dichiarato eleggibile, non avesse iniziato a giocare a bocce ferme, cioè senza avversari, non avesse iniziato a fare prestazioni senza la difesa che leggeva le sue intenzioni, non avreste sentito parlare di Richardson, perché quello che ha fatto vedere in campo non è stato degno di nota. Poi come ha iniziato a giocare partitelle di allenamento senza difesa, in cui ha potuto dimostrare cos'è il suo potenziale, ma cosa non è esattamente essere un quarterback, quello che ha fatto vedere Richardson, allora l'hype è cresciuto e abbiamo questo prospetto che è venuto fuori e che è stato pompato tantissimo appunto da prestazioni che però non sono di campo, non l'abbiamo visto giocare effettivamente. L'anno prossimo vedrete Joe Milton, vi ricorderete questo nome, e quando inizierà il processo al draft lo vedrete lanciare più lungo di Anthony. È l'unico che ha lanciato una palla quest'anno all'Orange Bowl, ha lanciato un'arancia oltre il campo, 150 metri, insomma, se l'avesse fatto alla Combine leggereste anche questo nome probabilmente come papabile al primo giro. Quindi secondo me un po' più calma ci vorrebbe nel valutare i prospetti.
Ma noi ci segneremo il nome di Joe Milton per il prossimo anno. Allora, molto bene, visto che siamo ripieni di domande in Ask Disturbo a tema draft, io direi di passare al momento atteso. Ma prima mettiamo un attimo in pausa l'argomento draft e apriamo la nostra solita piccola finestra sul mondo italiano e parliamo un attimo di cosa è successo nella EFL questa settimana. Si giocava la Week 7 e ci sono stati dei risultati a sorpresa nel mondo italiano, nella prima divisione del football italiano. Un primo risultato a sorpresa sabato è stato la vittoria dei Dolphins Ancona contro i Rhinos Milano, non tanto per il fatto che abbiano vinto, che ci può stare, ma quanto per il fatto che la partita è finita 35-0, quindi con uno scarto abbastanza eloquente. Quindi è una passata l'andamento della partita da sorpresa. L'altra sorpresa, forse anche un po' più grossa, è stata la prima sconfitta stagionale dei Guelfi Firenze, patita ad opera dei Panthers Parma per 25-7. E per i Guelfi poi c'è stata anche la tegola dell'infortunio del quarterback americano Gerbino, che pare probabilmente possa perdere tutta la stagione per un problema al legamento. Ancora in forse la cosa, però c'è questa possibilità. Fortunatamente pare che dalla prossima settimana, anche qui sembra abbastanza, non è ancora confermato, ma sembra possibile che ci sia il rientro di Andrea Fimiani, che è il quarterback titolare dei Guelfi, che era fuori fin dalla partita persa in week 1 contro Varese. E l'altro risultato, un po' meno a sorpresa, è stata la vittoria dei Dax Lazio contro i Mastini Verona domenica per 29-15. Questo porta ad una classifica che in questo momento vede sempre in testa i Guelfi di Firenze, ma con non più a imbattuti ma a 5-1. Seguono i Dolphins 4-1, Panthers 3-1. I Rhinos Milano 3 vittorie e 2 sconfitte. A 2-2 ci sono Scorpions e Frog. A 2-3 i Dax, in fondo alla classifica i Warriors Bologna e i Mastini Verona con 0-4 e 0-5. La prossima settimana mi sono perso il foglio con le partite della prossima settimana, per cui bene, passiamo a Desk Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
La prima domanda di Ask Disturbo è tutta per il CEO della Prunoto Analytics e arriva dal nostro amico Stack. Stefano ci chiede, alla luce delle statistiche della Prunoto Analytics sui quarterback, nell'ultima puntata di Scusate il Disturbo, cita anche, dottor Prunoto, le cita anche il minuto 11, secondo 28.
L'hai detta tu, parlavi tu in quel momento.
Ecco, pensa a te. Come può essere interpretata la percentuale dei ruoli nell'Hall of Fame? Le lascio la parola.
Allora, nella chat avevo risposto brevemente, secondo me non è così significativa la percentuale dei ruoli dell'Hall of Fame per capire l'importanza di un ruolo, visto che noi partivamo dalla probabilità di successo di un quarterback, o meglio, quanto un quarterback riusciva a cambiare una franchigia rendendola vincente. E quindi, secondo me, non è proprio così legato. L'Hall of Fame stupirà, ma il ruolo con più Hall of Famer non sono i quarterback, che sono solo 34, ma gli offensive linemen. Questo è anche frutto ovviamente del numero maggiore nella posizione e poi anche di un giusto riconoscimento a tanti giocatori che in carriera hanno fatto la fortuna di quelli che proteggevano. Poi non sono Oleg, non ho il suo fisico per fare la carrellata di tutti i ruoli dicendo esattamente il numero, però si trovano facilmente, quindi in breve riassumo così, dai.
Ok, partiamo con le domande a tema draft. Allora, ce ne sono molte che si focalizzano chiaramente sull'argomenti circostanti il discorso delle trade. Ad esempio, Edoardo Ghiglione ci chiede: secondo voi quale sarà la squadra che farà la trade up più grande in tema di pick nella notte di giovedì? Parliamo del primo giro. Avanti, ragazzi, dei nomi. un nome a testa. Mumble, mumble.
Commanders. Washington Commanders, secondo me. Abbastanza sorpresa, vado con una pick. È difficile come domanda, è molto difficile perché come abbiamo detto,
variabili in gioco.
Esatto, e come abbiamo detto prima, deve essere la squadra giusta che sale nelle prime 10, ma probabilmente nelle prime 5 per poter cambiare qualcosa. E abbiamo già avuto una mega trade, che è quella dei Panthers, che non è una cosa da poco. Secondo me chi sale tanto sale per un quarterback. Se magari la situazione Richardson, che è la scheggia impazzita, salta la 3, perché no? Provare ad aggrapparsi alla 5, che è quella dei Seahawks, una squadra che ha bisogno di un quarterback, lo può fare. I Commanders hanno bisogno.
Ti accoppio anche la domanda che ha fatto Nicola, così Fabio e Oleg hanno tempo per pensarci, e chi chiede invece qual è la prima squadra che farà trade down?
La prima che farà trade down?
Diciamo la più papabile secondo te, perché poi la prima dipende, però la più papabile nella notte di giovedì, quindi nel primo giro, a fare trade down.
Beh, secondo me ci sono i Raiders, che potrebbero alla 7 decidere di andare un pochino più indietro. I Lions hanno 2 pick al primo round, quindi penso che quantomeno alla 6 ci stiano, perché potrebbero prendere un grande cornerback. Anche i Falcons, e qui Oleg poi dopo dirà, essendo un insider, sono una squadra che ha tanti bisogni, quindi potrebbe anche decidere di fare qualche passo indietro, accumulare un paio di pick e andare più tranquilla nei round successivi. Ce ne sono tante che potrebbero fare effettivamente trade down. Se ne devo dire una, dico i Raiders. La prima che secondo me potrebbe farlo sono proprio loro.
Marco ha salutato e saluta anche tutti voi ragazzi che ci ha abbandonato la connessione, quindi ne approfitto per salutarvi a nome suo.
Giusto perché abbiamo nominato i Raiders. E Oleg, sei stato tirato in ballo.
Sì, io dico come trade up, sorprendimento, non so, i Buccaneers magari, se un QB casca. Invece come trade down, vado sul sicuro, dico Cardinals. Secondo me la prima squadra di così che potrebbe fare trade down sono i Cardinals.
Io trade up ammetto che non ho idea, potrei dire non so, i Rams che rientrano al primo giro, magari forse per un quarterback che cade tanto, o per un quarterback che magari vogliono, tipo Hendon Hooker, che magari rientrano, non lo so. Trade down anch'io credo potrebbe essere Arizona, se non è Arizona, e quindi Arizona si prende Will Anderson, come credo, potrebbero essere i Seahawks nel caso in cui abbiano tagliato Jalen Carter dalla board per le red flag comportamentali, insomma per i problemi che ha avuto Jalen Carter. Quindi se Arizona resta alla 3 potrebbero essere i Seahawks a fare trade down, quindi alla 5.
La seconda domanda che ci fa Edoardo Ghiglione la giro a tutti quanti voi, ne facciamo il classico giro di tavolo, perché Edoardo ci chiede qual è il giocatore che vorreste a tutti i costi nella vostra squadra del cuore. E visto che io sono l'unico che non sceglie il primo giro, mi metto seduto e vi ascolto. Deve essere un giocatore fattibile, cioè non vale che dite tutti Bryce Young, fattibile nella vostra posizione di scelta.
Darnell Wright, right tackle Tennessee, perché il nostro obiettivo è sempre quello di proteggere Barrow. Basta. Ne voglio 52 là davanti, non me ne frega niente il resto.
Ma è fattibile per dove scegliete? Sì,
sì, sì. 30% di possibilità, una roba del genere.
Avanti, Fabio, qua siamo. Vedo come mi comparite a schermo.
Sì, bene, io ho detto la 5, spero che resti Will Anderson per il Seahawks, che arrivi lui e quindi si vada a prendere Will Anderson. Alla 20 poi non lo so, io stravedo per Jackson Smith in Jigba, diciamo, lui. Potrebbe essere anche Bijan Robinson, non mi dispiacerebbe. Questi tre nomi dico.
Giusto per sfalsare i due tifosi Ravens, Mattia?
Lamar Jackson?
Sì.
E...
Ma è fattibile?
I running backs, sì.
Non sembra molto ultimamente. Bah, Deontay Banks, un cornerback, qualcuno da mettere a fianco a Humphrey.
Idem.
Ecco, allora
idem anche Dionte Banks. Altrimenti, per fare giusto un nome diverso da Mattia, ma Dionte Banks perché viene da Maryland, tra l'altro, quindi l'ultima volta che non abbiamo draftato uno da Maryland che ha il nome di Stefan è andato a fare le funzioni da qualcun altro.
Quinto giro, ne avete avuto del tempo.
Già, infatti.
non è mai passata. Non è mai passata.
Due o tre volte. Mannaggia loro. Altrimenti un ricevitore, guarda caso, un ruolo di cui i Ravens non hanno mai bisogno. Stranissimo. E sta scendendo tanto Quentin Johnston. Magari potrebbe essere un'opzione, anche se non è il mio preferito. Quindi dico Zay Flowers, che è un ottimo route runner.
Ale?
Allora, Dionte Banks me l'hanno bruciato tutti e due. Zay Flowers se ne parla, ma non mi fa impazzire. A me piace di più Jordan Addison, a quella cifra che siamo noi, che siamo la 23, potrebbe anche arrivarci. Ripeto, io quello che viene, viene. Quest'anno mi va bene tutto. Mi va bene anche fare trade down quest'anno. Quindi fate voi come sto messo. Cioè, proprio una roba pazzesca. Anche il Kensi, non so se ditemi voi ragazzi se si pronuncia sì, giusto o no, che è il tizio di Pittsburgh. Anche quello mi andrebbe benone anche lui. Quindi veramente, quel che viene, se poi arriva quello che ho scelto nel draft di Addo, tanta roba, ma non credo che vanno messo, scivoli così tanto. Poi.
Oleg? Chi arriva d'Atlanta?
Beh, io vado con due giocatori più forti del draft, che sono o Jalen Carter o Bijan Robinson. Jalen Carter è il talento più forte di questa classe, invece Bijan Robinson è il running back più forte degli ultimi 20 anni.
E sempre
a livello 20 sono tanti.
Sì. 20 sono tanti. Lo so, ragazzi, lo vedrete il prossimo anno.
Vabbè.
20.
Sempre in tema di giro di tavolo.
Lo so che sono passati, è passato un running back buono dalle tue parti, però secondo me siamo su quel livello là.
Ne è passato più di qualcuno negli ultimi 20 anni di running back buoni. Sempre in tema di giro di tavolo, veloce. Secondo voi, Nicola ci chiede, quale sarà la sorpresa più grande di questo draft, inteso come squadra? Quindi la squadra che alla fine del primo giro avrà fatto la sorpresa più grande. Facciamo Snake, Oleg, vai.
Beh, io vado con i Raiders, che comunque è abbastanza facile.
Tanto Marco si è scollegato.
Comunque, sai, da loro ogni anno, come mi ricordo l'anno di Cleveland.
Attenzione, sorpresa in positivo o in negativo? Cioè, può essere
infatti, no, ma sorprese, infatti si può guardare da ambo le parti. I Raiders sono sempre ogni anno una squadra enigmatica, difficile un po' da leggere sul nome o sulla posizione, sulle loro preferenze in generale.
Va bene, accettato. Ale.
Io mi autocito perché secondo me la combiniamo grossissimo. Non ho idea in che termini, ma si sentono voci allucinanti del tipo disposti a salire. Ma salire dove volete andare? Per chi? Ma state fermi una volta che dovete stare fermi. Quindi dico che la combiniamo grossa noi, poi vediamo se in bene o in male.
Della serie Vikings. Aspettarsi di tutto.
Prima di aspettarsi di tutto, io dico i Ravens, perché c'è uno col numero 8 che magari la sera del draft si muove. Secondo me i Ravens quest'anno possono...
Dove va?
Possono...
Starbucks?
Non so se in positivo o in negativo, vista come è messa la vicenda... Lasceremo i posti della tua sentenza, ma secondo me succede qualcosa.
Sì, Mattia è già svenuto sotto il tavolo.
No, io ero pronto a dire Patrick Quinn al massimo, ma Lamar Jackson mi sembra un po'... No, la sorpresa più grossa secondo me saranno i Cleveland Browns, che non hanno una scelta al primo round, però iniziano ad avere una certa fretta di vincere e hanno bisogno di scegliere giocatori d'impatto, perché il roster è pieno di problemi. Lo spazio salariale, finché dai 40 quello che sono quasi 50 a Watson, fai fatica a essere flessibile, perciò secondo me potrebbero risalire se c'è proprio un giocatore di cui hanno bisogno, che ne so, un bel defensive tackle che sappia fermare le corse. Penso che sia arrivato il momento di essere nuovamente aggressivi, perché devo muoversi, non possono continuare ad aspettare. L'anno scorso l'hanno buttato via, lo sapevano, l'anno prossimo iniziava i risultati.
Questa è bella. Fabio?
Io dico i Texans,
che non prendono un quarterback, cedono la 2 e tankano il prossimo anno per Caleb Williams.
Anche questa è bella.
Io invece dico i Falcons che a sorpresa, secondo me, fanno il salto trade up e dalla 8 vanno al posto dei Cardinals.
Per cosa?
Questo è una bella domanda, non ne ho la più pallida idea, ma per andare per un quarterback, nel senso
Non credo.
secondo me non ci credono in realtà in Reader,
No,
quindi
ci credo,
qualcosa
ci
si
credo.
inventa. E allora è grave.
Va.
Allora, adesso abbiamo un paio di domande che ci chiedono di metterci nei panni del general manager. Allora, Pasquale Parente ci chiede: nei panni di un general manager che deve scegliere nelle primissime posizioni un quarterback, quanto peso dareste al risultato che sembra CJ Stroud abbia fatto nel famoso test cognitivo Wonderlic, il famoso Wonderlic? È così rilevante da cambiare le quotazioni di un giocatore che fino a poche settimane fa era pienamente in corsa per la pick numero uno, Ale?
Allora, prima di passare la parola a chi se ne intende di più, mi ha fatto leggere un pezzo, Mattia, proprio questa settimana, pochi giorni prima che uscisse questa notizia, proprio a proposito di questo test, che non è il Wonderlic, ma Mauro, è l'S2, è il nuovo test che va di moda per i
Dovrebbe
quarterback.
essere quello che ha sostituito il Wonderlic,
Esatto,
diciamo,
esattamente,
una
esattamente.
revisione del Wonderlic, una cosa
Esatto,
del genere.
è una roba un po' nuova. Allora. Sì, la risposta è sì, può farlo scendere, non so quanto, ma può farlo scendere. Quello che pongo come dubbio è ho visto i risultati di quest'anno. Allora, o lui l'ha letto male, cioè o non ci ha capito un tubo, l'ha fatto al contrario il test, o gli altri sono tutti geni, perché più o meno abbiamo Bryce Young che ha fatto 98%, Jake Hainer, che non so chi sia, me lo diranno i ragazzi, 96, Will Levis 93, mangia le banane con la buccia e mette la maionese in caffè, 93%, Jaren Allen 93, Clayton Tune 84, Anthony Richardson 79, già cominciamo un po' a scendere, Hendon Hooker 46, qui cominciamo ad andare in difficoltà, CJ Stroud 18%. Allora, o è veramente tonto CJ Stroud e ha grossi problemi di comprendonio, come si dice a Mantova, oppure qualcosa non torna. Io dico, il pezzo che magari lo mettiamo in chat, il pezzo che mi ha girato Mattia su questo test e su cosa serve, cosa identifica, eccetera, eccetera. Se avesse l'efficacia al 100%, la domanda è perché non lo usano tutti? Cioè, se nessuno sbaglia più, cioè se questo serve a capire chi funziona e chi no, nel testo non si parla di quarterback, si parla di Justin Jefferson, quindi di ricevitori, vuol dire che una volta che gli fai fare il test sai se il giocatore in NFL funziona o no. Correggetemi se sbaglio. Quindi può farlo scendere, che poi sia efficace, che poi voglia dire che per forza CJ Stroud sia un basta, secondo me ci sono grossi dubbi.
Beh, secondo me la risposta è perché gli altri QB sono andati così alti, le altre hanno copiato, lui non ha studiato e si è presentato all'esame senza saper nulla, no? Scherzi a parte, ecco, se io fossi un general manager, secondo me, cioè, darei un'occhiata a queste cose, ma adesso non è che mi sarebbe cambiato il tutto, no? Non avrei scaraventato tutta la mia board solo per questo test.
Ok, allora, sempre nei panni di un general manager, Matt ci fa un'altra domanda e ci chiede: sempre nei panni di un general manager, alla notte del draft, eccetera, eccetera, siete Kevin Costner col telefono in mano. Avete la squadra in rebuilding, c'è un talento generazionale, attenzione, non un quarterback. Spendereste la vostra pick su un giocatore del genere, per quello che abbiamo detto questa sera, talento generazionale, non quarterback, è chiaro che viene in mente il nome di Bijan Robinson. Spendereste la vostra pick su questo giocatore o cerchereste di scendere, fare trade down, accumulare più pick, in questo senso, in questa situazione? Notte del draft, squadra in rebuilding, eccetera.
Se sei in rebuilding hai bisogno di scelte, quindi più ne hai meglio è, più costruisci con calma e testa meglio è. Quindi talenti generazionali ce ne sono veramente pochi quest'anno, di quelli da far girare la testa. Non farei pazzie per nessuno, ma poi soprattutto se ho bisogno di ricostruire tanto è importante andare di profondità. Le squadre si fanno non con i primi 5 giocatori, ma si fanno con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto round. È lì che trovi i tuoi futuri titolari e l'ossatura della squadra. Quindi più metti legna dopo per l'inverno, meglio è.
Molto bene. Andre ci fa una domanda un po' diversa e ci chiede: nella scelta dei giocatori al draft, al netto dei più forti nelle primissime posizioni, l'università di provenienza ha influenza? Questo dice sia in termini di clima, faccio l'università a Ole High School in Florida e mi trovo a giocare a Buffalo, per dire quello che è successo a Jim Kelly, tanto per fare un nome, o anche viceversa, passare da clima freddo a clima caldo. Anche in termini di hype, un giocatore magari non di primissimo piano al college, ma molto conosciuto in una determinata zona vicino all'università. Insomma, in termini globali, l'università di provenienza quanto conta?
Abbastanza, conta abbastanza, secondo me non tanto nel primo giro quanto nei giri successivi. Nel primo giro più o meno, poi visto che i talenti sono un po' molto, diciamo, valutati da tantissimi punti di vista, poi alla fine l'università passa un po' in secondo piano. Forse, ecco, l'unica cosa è il valore che si dà a un giocatore, cioè l'università di provenienza influisce sul valore che si dà a un giocatore, perché ovviamente un giocatore che ha vinto qualcosa in un'università, che ha giocato tante partite ad alto livello, che è arrivato ai playoff, che il giocatore ha fatto grandi prestazioni anche su palcoscenici importanti, magari ha un altro tipo di risonanza. Questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Quanto riguarda invece appunto l'altra parte della domanda, cioè il clima, magari l'adattamento di un giocatore o appunto il fatto che sia più conosciuto in una zona rispetto a un'altra, conta molto nei giri. Cioè più si abbassano, cioè più si va in là con i giri, più conta questa cosa. Proprio nel sesto, settimo giro è molto, molto frequente che squadre scelgano giocatori anche magari da college molto piccoli, quindi di FCS, se non Division 2, Division 3, di college che sono nell'area del, insomma, di competenza della squadra NFL.
Quello che mi stai dicendo è in pratica che ai primi giri conta l'università per come sa costruire il giocatore. E questo spiega un po' anche il fatto perché ci sono le cosiddette powerhouse che ogni anno sfornano giocatori a nastro: Alabama, Georgia, LSU, Clemson e compagnia cantante.
Cioè, una garanzia di qualità.
Esatto, il bollino di garanzia. Mentre nei giri successivi, se uno deve, è più facile andare a pescare vicino. È questo il concetto.
È più facile che ci siano magari appunto anche nei college più piccoli, vicino alla scuola, è possibile che ci siano dei contatti. Cioè sostanzialmente è possibile che una squadra del Texas abbia contatti con allenatori che allenano nei college texani e che quindi danno informazioni su dei giocatori all'interno dei propri college che altre squadre non hanno determinati tipi di informazioni su quei giocatori, e quindi che valutino di più o di meno, anche di meno, dei giocatori. Cioè che conoscano meglio giocatori che sono vicini alle loro zone. E questo, non so, è frequente che appunto, se io seguissi Hawks, i Seahawks pescano molto da Washington State, soprattutto nei giri inferiori, vanno a prendere giocatori che magari non sono visti così, cioè non gli è dato tanto valore a livello nazionale, ma poi vanno a prenderseli perché li conoscono di più, perché hanno degli informatori, ecco, che gli dicono: guarda, che questo giocatore vale, anche se non ha avuto determinati numeri al college, però può fornire determinate prestazioni, può crescere in questo modo. Insomma, c'è una conoscenza più approfondita di giocatori. Questo vale anche tantissimo, ovviamente, cioè, vale in NFL, vale tantissimo per esempio anche a livello inferiore, cioè college rispetto alle high school. Quindi quando i giocatori di high school passano al college è molto più probabile, ecco, che si muovano nella zona, che giocatori magari anche senza il grandissimo rilievo a livello nazionale vengano comunque presi da college vicini alla loro high school.
Ecco, io invece seguo i Dolphins, che è una squadra che ha passato mille mila anni fregandosene bellamente di tutto quanto quello che sfornava l'Università di Miami, anche quando The U era la vera powerhouse del college football. Vabbè, che allora quelli li volevano,
erano
tutti,
troppo forti, erano troppo forti, esatto.
Quelli li volevano tutti, uno lo poteva scegliere Ray Lewis, uno lo poteva scegliere Reed, eccetera, Già Humphrey, passiamo alle ultime due domande, un po' sulla storia del draft. Gianfri ci chiede quali sono stati i prospetti del passato invitati a fare la notte del draft a New York, ha fatto anni a Radio City Music Hall, oppure alla notte del draft invitati e poi rimasti lì col cerino in mano mentre tutti quanti gli altri venivano scelti. Quindi se a qualcuno viene in mente qualche nome... A me personalmente...
Vabbè, il primo che viene in mente è Lamar Jackson con il costume verde, insieme a sua mamma che aspettava guardando... sì, era proprio il smoking verde con sua mamma che guardavano il suo cellulare un po', diciamo, non con la faccia non proprio al massimo. Poi sono arrivati alla 32 l'ultimo, i Ravens, e l'hanno scelto.
Qualcuno viene in mente altri nomi? Perché a me di nomi che sono proprio usciti dal primo giro in maniera clamorosa, io mi ricordo, l'unico che mi ricordo, però non, erano anni in cui non c'era ancora questa hype, è stato Drew Brees, che è finito fuori dal primo giro per essere scelto poi da San Diego all'inizio del secondo. E nessuno si aspettava che sarebbe finito fuori dal primo giro, però... Diciamo, non c'era ancora l'hype e l'attenzione che c'era in questi giorni sul draft. Per cui non... diciamo che i nomi che ci vengono sono questi. Viceversa, e questa è una domanda che credo che ci sia qualcuno che ha un paio di cose da dire. Alessandro Gariglio ci chiede, ma è mai capitato che... Non fare quella faccia, Ale. Che una società non facesse una scelta al draft?
Sì, è capitato. Anno di grazia 2003. Allora, dovete sapere che in quel periodo, quindi siamo ad aprile del 2003, ero a Filadelfia, proprio dovevo stare un paio di mesi, tre mesi a Filadelfia, e ho detto, finalmente, dopo tanti anni, riesco a guardare un draft live, bellissimo, che figata. E quindi mi metto a seguire il draft tranquillamente. Arriva il turno dei Vikings, scelta numero 7, oh che bello, tocca a noi, skipped. Eh? Come skipped? Come il fantasy? Cacchio vuol dire skipped? Cioè, indagando gli anni successivi ho scoperto cos'è successo. Noi poi invece di scegliere alla 7 ci sono passate davanti due squadre, tipo in autostrada, ci sono passate proprio via di volata, e abbiamo scelto alla 9 Kevin Williams. Tra l'altro il cerchio si è chiuso poi, perché io, ripeto, ho avuto la fortuna di vedere l'unico draft che ho visto in diretta nel 2003, poi 10 anni dopo riuscì a intervistarlo Kevin Williams, a chiudere proprio un cerchio ideale di questa disgrazia. Cosa è successo? I Vikings hanno provato quella sera a scambiare per la scelta. Perché? Perché prima del draft il proprietario era un periodo disgraziatissimo. Il proprietario ha detto dovete fare trade down. Il motivo era abbastanza semplice, doveva spendere meno possibile per il rookie, quindi fate trade down. Solo che gli ha detto prima del draft, cominciano a chiamare, solito circo NFL, trovano il partner che sarebbero stati i Ravens dei due ragazzi qua sotto, di Mattia e Gabriele, si accordano, i Vikings chiamano la NFL, e non si capisce, i Ravens trovano occupato, nessuno risponde. Fatto sta che solo i Vikings comunicano la trade, quindi la trade non è valida, perché bisognava comunicarla tutti e due. Il tempo passa, di fianco ai Vikings ci sono i Jaguars, che vedono che i Vikings non scelgono, non fanno niente, sono fermi, pacifici, perché tanto pensano che tutti ai Ravens. I Vikings vedono che c'è ancora il loro nome. Morale della storia, scelgono prima Jaguars e l'altra squadra, mi sembra che siano i Panthers, prima dei Vikings. Per fortuna il giocatore individuato era Kevin Williams e riescono a prenderlo, che poi formerà il Williams Wall, una coppia con Pat Williams eccezionale di defensive tackle al centro nel cuore della difesa. Però sì, noi siamo stati i primi, ma dovete sapere che c'è di peggio, perché noi abbiamo fatto sta figuraccia. L'anno prima avremmo potuto fare noi i furbi e scegliere prima dei Kansas City Chiefs, che avevano concluso la trade in extremis con i Cowboys facendo scadere il tempo, era il 2002. Ma i Vikings sono stati troppo lenti, quindi Vikings e Chiefs hanno lanciato la loro card al tavolo dell'NFL, ma sono arrivati lo stesso prima i Chiefs. Alla fine il giocatore che volevano era comunque diverso, quindi poco cambiato. Però, no, il giocatore era lo stesso invece. No, il giocatore era lo stesso. Era lo stesso giocatore, l'ho preso proprio i Chiefs perché lanciarono la card per primi. Quindi due volte fessi, vabbè.
Successe anche ai Ravens, peraltro, il karma all'inverso nel 2011. Adesso non so la storia bene come la racconta tale, ma successe anche ai Ravens nel 2011, anche loro impegnati in una trade, scadette il tempo e persero la pick, quindi è una cosa che succede.
Giustizia fatta.
Vikings e Ravens hanno un certo feeling con queste cose.
È il colore, è il colore delle maglie, Gabri.
Giusto, hai ragione, hai ragione. È il viola.
Vi cito la salata rule, che quando nel 1979, ripigliatevi a The Classic, stagione 2, episodio 9, praticamente c'erano gli Steelers penultimi, no, gli Steelers ultimi e i Rams penultimi, e hanno, tutti volevano Mr. Irrelevant, perché comunque da, nonostante fosse, non ci fosse ancora Purdy, ma perché comunque rimaneva un nome che dava visibilità. E allora gli Steelers passarono, i Rams passarono, gli Steelers passarono, tornò ai Rams che ripassarono, insomma tre volte il giochino, fin quando Pete Rozelle, il commissioner dell'epoca, si ruppe le cosiddette e costrinse Los Angeles a decidere, mettendo poi sta regola salata, perché Paul Salata era il wide receiver che era poi stato il Mr. Irrelevant, dicendo che non si, se uno aveva una pick doveva comunque usarla, quindi doveva, non poteva declinare.
Molto bene, molto molto bene bene. Questa era l'ultima domanda di Ask Disturbo, per cui abbiamo, in conclusione di questa puntata, arrivati all'ora e mezza di trasmissione, ricordando chiaramente i nostri appuntamenti. Allora, questa settimana ovviamente, Cool Bueno è già fuori, abbiamo parlato di draft, Ale Valhalla mi pare sia già fuori e avete parlato di draft, nell'ottica chiaramente dei Miami Dolphins e dei Minnesota Vikings. Podcast verso il draft registrerà qui adesso e domani sarà regolarmente fuori con la loro ultima puntata prima del draft, in cui si parlerà di running back e tight end, giusto Gabri?
Esattamente, esattamente.
Quindi domani tutte le ultime analisi, proiezioni prima della grande notte del draft, per quanto riguarda running back e tight end. Sempre in tema di analisi e proiezioni, vi ricordo le pick della redazione, il mock draft di Adol Magazine. Quest'anno non abbiamo fatto, come chi ci segue lo sa, non abbiamo fatto la solita notte del draft. Abbiamo così, ci siamo inventati questa cosa sui nostri social, quindi sul nostro canale Instagram, sul nostro canale YouTube di Adol Magazine trovate tutte quante le pick della redazione, dalla 1 alla 32, arriveremo in tempo a pubblicarle tutte prima che inizi il draft, è vero, e lì pick per pick le troverete tutte quante con la spiegazione dei nostri collaboratori, di chi ha fatto la scelta, del perché abbiamo selezionato quel tot giocatore a quella posizione. E poi, chiaramente, giovedì notte, come abbiamo già ricordato, dalla partire dall'una e mezza, 1:45, di nuovo dipende da come ci svegliamo, da come riusciamo a sincronizzare tutte le trasmissioni, però sicuramente prima, un po' prima della prima delle due, di quando inizierà il draft, saremo live sui nostri canali per commentare con insieme a voi e vivere insieme a voi la prima nottata del draft. Quindi sintonizzatevi su dove volete, su DAZN, sul Game Pass, su quello che avete per seguire il draft, sincronizzatevi con noi, mettete l'audio a zero e ascoltateci per vivere la notte del draft assieme ai ragazzi di Podcast Verso il Draft che vedete qua, che saranno chiaramente le nostre luci guida nella nota del draft, al nostro inviato in loco che abbiamo mandato nella città sbagliata, cioè ci ha voluto andare lui, poi non ho capito perché adesso ci dice a noi che non gli abbiamo detto che il draft sarà a Kansas City e invece che a Chicago. Vabbè, comunque ci sarà anche loro, ci saremo noi tutti e passeremo insieme la nostra nota del draft. Ringrazio tutti, ringrazio Gabriele, ringrazio Oleg, ringrazio Fabio per il piacere che ci hanno fatto di essere nostri ospiti qui a Studiate di Turbo. Seguite il podcast Verso il Draft e Dopo il Draft, come cambierà nome una volta passata questo weekend. Ringrazio Mattia, ringrazio Alessandro, Giovanni, Marco. Ringrazio il direttore che in questo momento sta cercando un treno per Kansas City e speriamo che lo trovi. A tutti voi do l'appuntamento alla settimana prossima con Scusate il Disturbo e grazie per averci seguito.